Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 21, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Oggi è il 24 di marzo 2016, io sono Michael Sacchi e con me c'è la squadra quasi al completo. Come dicevamo la settimana scorsa, ci diamo il cambio io e Marco come regia, giusto per alleggerire il lavoro e allenare un po' le doti tecniche che lasciano molto a desiderare da parte di entrambi ultimamente di entrambi noi due, ma senza Marco questa sera in regia, ma neanche come voce, mi trovo a dare il benvenuto agli altri membri della squadra, a partire da Verona, Veronica Remondini, con la solita allitterazione.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti a questa nuova puntata.
Veronica, che sapete essere la curatrice della sezione spin-off su Astronaut News, è la sua attività principale, nonché quella di curare le relazioni su Twitter, principalmente per Astronauticast. Se l'account Astronauticast di Twitter vi è sembrato improvvisamente super chiacchierino, grazie a Veronica che tiene un po' le fila del discorso, e a volte i russi non l'avvisano quando fanno i lanci. Cerca di informarvi su qualsiasi cosa che lascia la superficie terrestre con un razzo, con una propulsione a razzo, ma ogni tanto qualcuno riesce a sfuggire.
Questa mattina mi hanno fregato, vabbè.
Avvertiremo il Politburo che la prossima volta ti consulterà. Da Modena invece c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, ben ritrovati a quest'ennesima puntata del vostro podcast Astronautica, d'Astronautica preferito. Buon ascolto.
Riccardo Rossi, Space Humor su Astronauti News, un forum astronautico sul suo account Twitter Space Humor, e in generale comunque un gran bel ragazzo che ci fa compagnia al...
Non esageriamo, cos'è?
Volevo aggiungere qualcos'altro. E poi c'è da Carmagnola, un po' c'è, un po' non c'è, ma questa sera è con noi Luigi Morielli.
Saluto a tutti da quel di Carmagnola, da parte di Luigi Morielli, e buona puntata a tutti.
Il sempiterno Luigi Morielli che aveva una volta astrogation.blogspot.com, ma vedo che comunque quando ci sono gli equinozi e i solstizi parte ancora il... Gli hai programmati quanti? Sei avanti fino...
No, li faccio man mano, però...
Ah, li fai ancora a mano?
Almeno quello, cerco di tenerlo vivo almeno in quello, il blog. Poi adesso vedo se... A organizzarmi per mettere qualcosina ogni tanto, anche perché se no mi spiace anche abbandonarlo dopo tutto il lavoro che ci ho fatto su quel blog. Effettivamente è un po' un peccato averlo lasciato così.
È un bel archivio, possiamo aspirarlo magari e metterlo negli archivi di Astronauti News, giusto per non lasciarlo morire. Possiamo pensare a qualcosa del genere, le idee che vengono in diretta.
È a disposizione, quindi è lì.
E poi da Milano c'è Paolo Amoroso che freme per ricordarci come interagire con la diretta.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e se avete domande o commenti utilizzate l'hashtag Astronauticast sui social oppure menzionate l'utente Astronauticast su Twitter.
Mi sto facendo un appunto nella scaletta di dire che è il podcast di ISA, perché altrimenti me lo faccio sfuggire sempre, ma c'è Paolo che ci mette una pezza, come sempre. Grazie Paolo. Dunque, non ci sono particolari note associative, Luigi sta al corrente delle spedizioni per le tessere, grazie intanto a tutti quelli che si sono iscritti all'associazione ISA, poi cerchiamo di ringraziare qualcuno nella fase della questware dell'intermezzo. Le tessere sono quasi tutte partite, ce ne sono soltanto una manciata in to-do, ma che sono proprio le ultimissime, quelle degli scorsi giorni che vi abbiamo ringraziato nelle scorse puntate. Quindi questo è quanto per quanto riguarda le news associative. e possiamo già buttarci nelle notizie, direi. La prima è un po' il solito bollettino del traffico per quanto riguarda l'avvicendamento degli equipaggi e dei mezzi sulla stazione spaziale. È vero, Ricky, o c'è qualcosa di particolare in queste?
No, diciamo che i lanci della settimana rientrano abbastanza nella routine o quella che quantomeno dovrebbe essere la routine ormai consolidata per quanto riguarda l'avvicendamento e di equipaggi e di rifornimenti per la stazione spaziale. Il primo dei due lanci che vi segnalo è quello che poi la settimana scorsa avevamo fatto il trailer praticamente, venerdì scorso, che era il 18 marzo alle 9.26, puntuale come sempre, la Soyuz, in particolare la TMA-20M, decollata da Baikonur. Il lancio è stato in notturna, spettacolare, e anche le foto che sta scorrendo Mike, le trovate in giro anche ad alta risoluzione, sono molto molto belle, e tutto è filato liscio, anche perché la capsula ha potuto fare la manovra di docking rapido, chiamiamolo sì, docking veloce, che di fatto ha portato gli astronauti sulla stazione spaziale nelle classiche quattro orbite, poco meno di 6 ore.
Tra un po' cominceremo a chiamare l'altro docking lento.
O il docking vecchio, o il docking lento, esatto. Curiosità del lancio, nessuna, a parte, si è visto prima nelle immagini che ha fatto passare Mike, che questa volta l'indicatore del 0G era un pupazzetto a forma di gufo, che di fatto copriva completamente il comandante.
Si è visto solo quello praticamente durante il lancio.
Avevo provato a cercare anche un po' in giro per cercare di capire se questo gufo fosse preso da qualche, insomma, cartone o fumetto. Non ho trovato nulla, non so se voi sapete se ha una storia, ma comunque c'era un gufo rosa che invadeva molto l'inquadratura, e quindi quando l'equipaggio è arrivato in orbita è sparito, quindi ci siamo veramente resi conto molto molto bene di quando la Soyuz ha spento i motori. E ricordiamo l'equipaggio, non so, Veronica, lo vuoi ricordare te? No, non lo vuole ricordare lei. C'era Ovchinin,
Alexei. Ma aspetta, che aspetta la prossima missione umana cinese e poi vediamo.
Cavolo, potremmo fare così, appioppiarle di default le missioni cinesi. Ci sto, bellissima idea Mike, grazie. Mi tengo i russi io volentieri. Quindi inizia a studiarti anche gli ideogrammi e quant'altro. Comandante Alexei Ovchinin, che dicevamo la settimana scorsa è alla sua prima missione e anche comandante, e alla sua sinistra l'ingegnere di volo sempre russo Oleg Skripochka al suo secondo volo, e poi Jeff Williams, veterano americano, che se insomma la pianificazione di questa missione sarà rispettata andrà a infrangere il record di permanenza nello spazio non continuativa per un astronauta americano, quindi andrà di fatto a soffiare il record appena acquisito da Scott Kelly nella sua missione di un anno nello spazio. Il secondo, diciamo, lancio interessante della settimana era quello di Cygnus, che è partito il 22 marzo, era notte fonda, erano le 4 del mattino, io mi sono puntato la sveglia, me lo sono visto a letto sul cellulare, quindi non è che abbia fatto molta fatica, insomma, sì, nel mettere la sveglia mi sono fatto la fatica di svegliarmi, però l'ho guardato sullo schermino del telefono. Anche qui tutto assolutamente bene. Ricordiamo che dopo l'incidente occorso, diciamo due volte fa, al vettore Antares, ora Cygnus e Orbital si affida a un Atlas per portare questa navetta di rifornimento sulla stazione spaziale. Quindi la coppiata Atlas e l'Upper Stage Centaur hanno praticamente lavorato per una ventina di minuti, insomma, diciamo 8 minuti il primo, più o meno il primo stadio, poi il Centauro avrà spinto per altre 13-14 minuti e ha portato Cygnus alla giusta orbita di inseguimento della stazione spaziale, e dopodiché Cygnus ha dispiegato i pannelli solari Ultraflex, che sono molto riconoscibili perché si aprono ad ombrello. In questo lancio non avevamo una immagine live del dispiegamento di questi pannelli, però potete andare a vedere qualche immagine storica del Cygnus mentre fa questa operazione molto spettacolare. e di fatto arriverà sulla stazione spaziale, diciamo sabato, quando intorno a mezzogiorno ora italiana ci saranno tutte le varie manovre di cattura e di berthing, quindi non attracca in maniera autonoma questo tipo di veicolo, viene catturato e col braccio robotico della stazione i due operatori che saranno Copra e Piki lo guanteranno e lo agganceranno alla stazione spaziale. E cosa trasporta questo Cygnus? Diciamo le solite cose, per la maggior parte sono i rifornimenti per l'equipaggio, però abbiamo più o meno 1100 kg di anche di pezzi di ricambio, 777 kg di esperimenti, 157 kg di ricambi specifici per le attività extraveicolari. Sappiamo che ultimamente le EVA americane soffrono di questo problema della perdita del liquido di raffreddamento delle tute, che fa sempre, insomma, ci fa sempre prendere un po' di apprensione, quindi ha già causato a parte la prima volta con Luca Parmitano, ma è successo altre volte queste perdite di liquido che hanno portato all'aborto prematuro dell'attività extraveicolare. Speriamo che questi ricambi possano, insomma, mitigare questo problema. D'altra parte le tute sono lì, si possono sostituire dei pezzi, però è anche vero che sono da tanto tempo sulla ISS e non è più come quando c'era lo shuttle, che magari poteva portare su veramente dei ricambi interi di tute, insomma si è dovuto un po' gestirsi il carico. Infine altri 90, quasi 100 kg di ricambi specifici per computer e macchine fotografiche. Chissà se ci fosse un bel obiettivo, perché io sarei interessato a prendere anche quelli vecchi usati, però di solito li fanno bruciare in atmosfera. È interessante dire che questo Cygnus ha anche un paio di esperimenti che saranno effettuati specificatamente nel momento in cui lascerà la ISS. Il primo si chiama Saphir, che non è altro che un esperimento sulla combustione, esattamente analogo come quello col modulo Correc per gli esperimenti sulla combustione della stazione spaziale. Però potrà fare bruciare i vari campioni per tempi molto lunghi, operazione che sulla stazione spaziale si tende a non fare proprio per ragioni di sicurezza. Invece, visto che comunque il Cygnus è destinato a disintegrarsi in atmosfera, viene sfruttato anche per, insomma, per fare degli esperimenti sulla combustione a 0G un po' più spinti, visto che di fatto non c'è alcun rischio per l'equipaggio. E infine ci sarà una specie di scatola nera che teoricamente dovrebbe resistere al rientro, che raccoglierà I soliti dati telemetrici del rientro. L'abbiamo detto più volte che è molto importante studiare quello che succede all'interno di un veicolo che sta rientrando in atmosfera, sia per le forze a cui viene sottoposto, ma anche alla temperatura e alla pressione che si viene a sviluppare nell'inferno del rientro. Ecco, questa piccola sfera dovrebbe riuscire a arrivare a sopravvivere al calore del rientro e trasmettere dei dati facendo una telefonata. Un po' mi viene in mente il nostro stratosfera, che quando la nostra gondola, diciamo, rientrava e riusciva a riprendere il campo della telefonia mobile, ci telefonava e ci avvisava: ehi, sto rientrando, dicendoci dove andarla a recuperare. Tutto qui, non ci sono grosse novità, insomma il prossimo aggiornamento è per il berthing a sabato.
Un altro esperimento che, se non sbaglio, vola su questo Cygnus dovrebbe essere quello italiano, un italiano di Argotech, che si chiama ARTE, è una sigla, ed è un esperimento sul trasporto passivo del calore, quindi un esperimento di fisica e ingegneria realizzata dalla società spaziale italiana Argotech, per intenderci la stessa che ha realizzato la macchina per il caffè espresso, ISS espresso, che ha utilizzato la nostra Samantha Cristoforetti. E a proposito di Samantha, lei stessa aveva installato una scatola nera simile a quella che ha descritto Riccardo sull'ultimo ATV 5, che però non ha funzionato questa scatola e quindi non si sono ottenuti i dati sperati.
Ma posso solo aggiungere, magari che ho citato Stratosfera e magari chi ci ascolta da poco tempo non sa cos'è. È stata una campagna di lanci di palloni sonda effettuata da noi di ISA per scopi scientifici / divulgativi, che ci ha tenuto impegnato qualche anno fa. Se volete cercare sui nostri siti trovate anche tutta la documentazione fotografica e anche dal punto di vista, insomma, di quei dati scientifici che abbiamo raccolto. Pensate che abbiamo fatto misure ad esempio di radiazione, abbiamo portato dei campioni biologici sempre sulla stratosfera e poi se volete divertirvi a vedere magari le situazioni in cui il carico utile è precipitato nelle zone un po' più difficili da raggiungere, ecco, c'è anche questa storia. Mike, se ci state vedendo nella versione video, sto facendo vedere il sito Stratosfera, proprio come spera, speriamo che vada tutto bene, .com. Dove trovate foto e...
Era un eccesso di ottimismo prima del primo volo.
Esatto. E foto, e soprattutto trovate anche la strumentazione che abbiamo usato per effettuare questo tipo di lanci, che vabbè, adesso sono passati degli anni ormai e avrete visto centinaia di persone sparse per il mondo che fanno lanci di questo tipo. In Italia abbiamo un po' una normativa, che dire, un po' complicata dal punto di vista burocratico, però insomma all'epoca eravamo, non dico dei pionieri in questa cosa, ma insomma eravamo in Italia uno dei pochi team che faceva questo tipo di cose. Se vi interessa, se volete provarci anche voi, adesso potete andare sul nostro sito dedicato. Finita la marchetta Stratosfera.
Ci sono stati altri lanci in seguito di altri gruppi, quindi non è una cosa completamente off limits, ora però un pochino più complicato. Io dico sempre che voglio fare un lancio dalla Germania e non ho il tempo neanche di cominciare a pensare a come farlo. Sì, o meglio, pensarci quando non riesco a dormire, ma poi quando è il momento di fare c'è sempre qualcos'altro da fare. Prima o poi torneremo a solcare i cieli con dell'elio o dell'idrogeno, magari qualcuno ha provato anche dei lanci con l'idrogeno, ma non in Europa che io sappia, e non so neanche se è una buona idea. C'è anche qualche notizia per il futuro verso la stazione spaziale, anche qua abbastanza routine, ma c'è un carico abbastanza atteso all'interno della prossima Dragon.
Dovrebbe essere una notizia di routine, ma non lo è per le ragioni che vedremo. Intanto la notizia è perché la NASA ha comunicato la data del prossimo lancio di un veicolo cargo di rifornimento per la Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta della missione Dragon CRS-8, prodotta da SpaceX, uno dei fornitori commerciali di servizi di trasporto per la Stazione Spaziale Internazionale alla NASA, e la data è l'8 aprile 2016 alle ore 4:43 del pomeriggio EDT, del fuso orario EDT, cioè l'ora della costa est degli Stati Uniti, che dovrebbero corrispondere alle 22:43 italiane dell'8 aprile. La capsula Dragon di questo volo sarà l'ottava missione di rifornimento della stazione affidata in appalto dalla NASA a SpaceX, e trasporterà il consueto carico di scorte per gli astronauti, esperimenti scientifici, attrezzature e parti ricambio, ma questa volta avrà un payload un po' speciale. Trasporterà un nuovo modulo pressurizzato sperimentale per la stazione spaziale chiamato BIM. È una sigla che sta per Bigelow Aerospace Expandable Habitat Module, cioè un modulo gonfiabile che verrà agganciato al modulo Tranquility della stazione spaziale e che servirà proprio per sperimentare per la prima volta sulla stazione moduli gonfiabili, una tecnologia importante soprattutto per i futuri voli, per le future missioni al di là dell'orbita terrestre, chissà magari anche in un volo verso Marte, come ricorda sempre la NASA. E si tratta di un modulo della forma più o meno cilindrica degli altri della stazione spaziale, ma più piccolo, dalle immagini mi sembra che abbia più o meno un volume di circa 3 volte, non molto di più, per esempio della cupola, la finestra di osservazione panoramica, la postazione di osservazione panoramica della stazione. Rimarrà montato, agganciato al modulo Tranquility per un paio di anni e gli astronauti lo visiteranno periodicamente, è un modulo pressurizzato, quindi gli astronauti potranno entrarci, facendo una serie di misure, raccogliendo una serie di dati. Non sarà un modulo magazzino, come per esempio quello che è diventato il PMM, ma magari lo adibiranno anche a questa funzione, almeno temporaneamente. È uno degli esperimenti più interessanti, esperimenti tecnologici, sulla stazione spaziale degli ultimi anni. Dicevo che questa dovrebbe essere una missione di routine, perché a parte questo carico utile interessante, si tratta più o meno dello stesso tipo di profilo di missione, con più o meno lo stesso tipo di rifornimenti. Ma la missione precedente della capsula Dragon è stata un incidente. Ricordate la spettacolare esplosione della capsula Dragon CRS-7 a giugno del 2015, e quindi vi rendete conto che questa è la prima missione di ritorno al volo dopo l'incidente occorso a SpaceX in questa missione Dragon, in cui il razzo Falcon 9 esplose poco dopo il lancio. Ricordiamo che in questo caso il lancio dell'8 aprile avverrà ancora dal complesso numero 40 della base di Cape Canaveral in Florida, la base dell'aeronautica militare degli Stati Uniti, da cui partono la maggior parte dei voli senza equipaggio, anche di missioni NASA, missioni scientifiche, ma anche missioni verso la stazione spaziale. Quindi non è un lancio di routine, perché SpaceX dovrà seguire con particolare attenzione il razzo Falcon 9 modificato in base a quanto imparato dall'analisi dell'incidente. Vedremo come andranno le cose.
Tenterà un recupero, Paolo?
Non lo so, questo era il comunicato della NASA e si concentrava soltanto sugli aspetti che riguardano la missione primaria, quindi il volo verso la stazione spaziale.
Leggevo sul forum astronautico che era quasi certo di sì, adesso non ricordo se era un'opinione o se era un riferire a informazioni provenienti da una qualcosa di ufficiale. Però mi sembra di sì, anche perché è la tipica missione con il rapporto prestazione del vettore e payload che permette un recupero con ritorno al launch site.
Sì, questo è un lancio in orbita bassa e quindi non si tratta di spingere le prestazioni del lanciatore al massimo, come per esempio per l'immissione di un satellite in orbita geostazionaria, quindi i margini per fare questa manovra dovrebbero esserci.
Molto bene, allora adesso abbiamo parlato un attimo di quello che è il current business, quello che sta succedendo in questi giorni nello spazio. Molto ovviamente di quello di cui parliamo gira intorno alla stazione spaziale, il programma principe dell'Agenzia Spaziale Americana, ma non solo, essendo un progetto internazionale. La direzione in cui va NASA invece è tracciata ormai da anni. Siamo abituati a pensare al dopo shuttle, al dopo ISS come qualcosa di molto fumoso, e io stesso sono rimasto parecchio sorpreso nel leggere l'articolo di Alberto Zampieran su Astronauti News, che delinea la punta di diamante dell'inizio della fase successiva dell'esplorazione dello spazio con Orion e SLS. Era stato presentato per anni come il primo esempio delle cose che un lanciatore pesante e una capsula nuova per gli Stati Uniti avrebbe abilitato. La missione di redirezione di un asteroide, di esplorazione di un asteroide con un equipaggio umano, sembrava completamente fantascienza. Non lo è più. Non lo è più, secondo questo articolo, che mostra veramente come si è cominciato a mettere parecchia carne al fuoco. Innanzitutto non si tratterà di una semplice, o meglio, non si tratterà di un programma inteso come un'esplorazione a lungo termine con molte missioni un po' come una piattaforma su cui fare della scienza, come è stato ad esempio per il programma Apollo, che aveva l'obiettivo di raggiungere la Luna, ma poi di sfruttare, anche se si è fatto soltanto in maniera limitata, l'esplorazione scientifica della Luna. Invece questa potrebbe essere vista come una singola missione, raggiungere un obiettivo per poi muoversi a sviluppare altre missioni e altre tecnologie. Viceversa, però, essendo così complessa, si assomiglia a un programma, perché ha una la chiamano strategia di allineamento, una serie di fasi preparatorie che porteranno a questa missione, che ovviamente si espande in più di due decenni e che ha un po' una caratteristica di un programma, dal mio punto di vista. Ovviamente sono definizioni. In cosa consiste questa missione? Ne abbiamo parlato qualche volta, cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio. Fondamentalmente qualcosa di fantascientifico, come andare a prendere un pezzetto di un asteroide, ancora da scegliere, prenderne, trasportarlo in orbita lunare e successivamente, con una missione abitata, visitare questo sassone, prelevare dei campioni e tornare sulla Terra. Come dicevo, non è così campata in aria, specialmente guardando cosa è stato fatto fino a oggi. Si è partiti adesso con una survey che ha cominciato a restringere il campo di quali asteroidi potrebbero essere candidati al prelievo di questi di qualche campione, di un grosso campione. Ce ne sono al momento quattro in lizza, e sono tutti bene o male conosciuti. Ad esempio Itokawa, ve lo ricorderete come la destinazione di Hayabusa, la sonda giapponese che ha baciato, dico sempre, un asteroide, toccandolo con uno strumento per un prelievo di alcuni campioni. Veramente polvere, alla fine è tornata a terra, ma è comunque è stato comunque un evento storico. Sarebbe interessante tornare a visitarlo, visto che comunque sono ben noti ormai molti dati riguardo a questo asteroide, sia la dimensione, la forma. Infatti vedete, le immagini sono particolarmente chiare, proprio in virtù del fatto che ci si è andati molto vicino, fino a toccarlo. E poi l'asteroide Bennu, che è l'obiettivo della missione Osiris-Rex, che la raggiungerà nel 2018. Più o meno è grosso quanto Itokawa, anche la distanza dal Sole è paragonabile a quella di Itokawa, 1.7 unità astronomiche per l'afeglio di Itokawa e 1.36 per Bennu, quindi alla portata di una sonda che parte e rimane più o meno nella distanza terrestre dal Sole. Poi c'è l'asteroide 2008 EV5, che come vedete ha soltanto una approssimazione della forma grazie a immagini radar, che questo vale anche per Bennu e soprattutto per quello di cui parlerò dopo. Questa forma un po', per chi sta guardando le immagini, altrimenti proviamo a discutere, un po' come immaginate di avere una sfera che gira molto forte, ma è molliccia e l'equatore si gonfia. Questo suggerisce che questi asteroidi abbiano del materiale loose, come si può dire, non saldo alla superficie, e che quindi nel movimento rotatorio si accumula sui
ricorda un po' la forma di una noce.
Una noce, immaginate che la parte in cui i due gusci si uniscono della noce sia rigonfia perché la noce gira.
Mi piace come Paolo ha smontato la tua descrizione.
Ma io stavo pensando a cose tipo i cosaedro e poi non ero sicuro che fosse giusto.
Un dado da 12, roba così.
Un sacchiedro.
Un sacchiedro.
Comunque, in una parola, una noce. Ok, scusami Mike.
La cosa interessante, appunto, è che avendo questo accumulo di materiale probabile, data la forma, sull'equatore, ovviamente suggerisce che il prelievo di qualche parte di esso sia particolarmente semplice. La stessa cosa vale per 1999 JU3, che spero che a un certo punto riceverà un nome carino come Itokawa, che è invece l'obiettivo di Hayabusa 2, che ovviamente arriverà nel 2018 a vederlo, quindi nel momento in cui si dovesse scegliere per questo asteroide si avrebbe qualche dato in più grazie alla missione di Hayabusa 2. Lo stesso anche vale per Bennu e Osiris, insomma si cerca di privilegiare asteroidi che abbiano anche già dei vantaggi dal punto di vista della conoscenza. Una volta scelto l'asteroide, in una fase che, come dicevo, si protrarrà almeno fino alla fine del nostro decennio, si arriverà al lancio della missione vera e propria di prelievo. Questa missione sarà definita in una maniera abbastanza coerente con quello che è stata finora la gestione dell'amministrazione NASA da Obama in avanti. Questa spinta sull'utilizzo privato dello spazio, o meglio sull'approccio ai privati, fa sì che sul fare affidamento sui privati, fa sì che già ora ci siano diversi design in fase di valutazione per questa missione. Design realizzati direttamente da diverse aziende private che verranno poi selezionate dalla NASA. Non è diverso da come si è fatto in passato, ma c'è già una componente di competizione in questa fase. Stavo cercando di recuperare nell'articolo esattamente i nomi in gioco, perché vanno comunque sono sempre i soliti, no? Abbiamo Lockheed Martin, poi Boeing con Phantom Works, che è un po' la sua divisione ricerca molto molto avanzata, Orbital ATK, che di cui abbiamo parlato prima, con già attiva con Cygnus, e Space Systems Loral. Il ruolo di questi privati sarà lo sviluppo del sistema di crociera della sonda, ovvero quella che porterà il payload vero e proprio, ovvero questo sistema di cattura del campione, che invece è progettato attualmente direttamente da NASA presso il Langley Research Center. Anche il JPL sta cominciando a pensare a possibili tecniche per la cattura dell'asteroide. Comunque Langley ha già in questo momento un prototipo a grandezza naturale che ha un sistema di un po' come l'artiglio delle macchinette alle sale giochi con cui cercate di prendere i premi.
E non ci riuscite mai.
Rimanete completamente fregati dal fatto che non ha abbastanza forza per essere catturato. Questo artiglio probabilmente funzionerà un po' meglio, o almeno così ci auguriamo. La terza fase di questa gigantesca missione invece sarà proprio andare su questo asteroide. Dopo averlo catturato, verrà posto in un'orbita attorno alla Luna, un'orbita retrograda, quindi portato nelle vicinanze della Terra, o tra virgolette le vicinanze, molto più lontano di come siamo abituati ultimamente a avventurarci oltre la superficie terrestre, dove una capsula Orion con equipaggio lo incontrerà e spenderà, dopo 12 giorni di viaggio, 5 giorni effettuando due attività extraveicolari di 4 ore ciascuna. Mi sorprende come i dettagli siano già così precisi anche di questa fase della missione. Da un lato mi sorprende, dall'altro un pochettino mi rincuora. È come se gli dessero già un pochino più di concretezza, mettiamola così. Per questa missione si parla ormai della seconda metà del prossimo decennio. Lo scopo principale di questa intera missione, mi viene da dire programma perché è veramente complesso, ma di questo framework, è di catturare il sample dell'asteroide, effettuare della ricerca scientifica, ma nel contempo validare una serie di tecnologie che si sono realizzate praticamente one-off per supportare solamente questa missione, non sono, a parte Orion e SLS, non sono mezzi riutilizzabili nel futuro, riutilizzabili a livello di design ovviamente, non del singolo elemento, ma sono comunque realizzati con tecnologie che un domani supporteranno il resto dell'attività esplorativa. Per dare uno sguardo al dopo, cosa succederà ancora dopo, ovviamente nei link in calce a questo articolo su Astronauti News ci sono parecchie informazioni a riguardo, e ovviamente la destinazione finale è Marte, e molte delle tecnologie verranno reimplementate anche in quel futuro lì. Ovviamente i dettagli sono un pochino più vaghi al momento, ma è giusto così. Io comincio a... il fan dell'esplorazione spaziale in me comincia a essere eccitato per questa missione. Devo dire la verità, l'ho veramente snobbata fino adesso, non riuscivo a trovare un motivo per esserne entusiasta, semplicemente perché l'abitudine a essere disillusi da questi programmi grandiosi che vengono cancellati con molta facilità. Tant'è vero che se guardate su forumastronautico.it nella discussione che è partita da questo articolo c'è tanto scoramento, tanto pessimismo, però comincia, non so, un po' come i gufi del sensore G della Soyuz. No? Voi cosa ne dite?
Beh, in questo caso forse un risultato ci sarà anche nel caso in cui questa missione possa essere cancellata o ridimensionata anche in futuro. Avrà prodotto molte tecnologie e ha dato molta esperienza che sicuramente saranno utili, ma per il momento forse l'atteggiamento più corretto è anche quello della NASA per il loro programma più vasto. Ricordano sempre, anche quando fanno missioni in orbita bassa sulla stazione spaziale, per il viaggio su Marte c'è sempre questo mantra ormai in tutte le comunicazioni istituzionali della NASA. Loro ci credono o devono crederci, quindi guardiamoli, diamogli il beneficio del dubbio, secondo me.
Sì, in effetti sono convinto anch'io che comunque qualcosa devono farlo. Siamo arrivati a un punto in cui non possono continuare a dire questo, carino, bello, dobbiamo farlo, arrivare lì, si arriva su Marte. Effettivamente, detta così, sembra veramente un primo passo. Poi certo, per Marte ci vorrà, sarà dopo il 2030, ma abbondante secondo me. Non so neanche se riuscirò a vedere gli uomini camminare su Marte, io ho questa convinzione. Comunque, in effetti questa può essere veramente la prima vera, come dire, chiamiamola solo missione, perché non è un programma, in effetti è una missione. Anche perché la capsula su cui si basa tutto, Orion, non può permettere da sola, e anche con un habitat collegato non è che possa essere il mattone per poter fare una missione completa su Marte, stare 2 anni dentro una capsula, per grande che sia, per mettine 2 o 3 insieme, però deve essere proprio una cosa completamente diversa come struttura per Marte. Invece una missione di questo tipo, i 12 giorni, 4 giorni, cioè non so se l'hanno buttata lì perché comunque c'era bisogno di dare un po' di speranza a noi appassionati, perché in effetti è questo che ci hanno dato, come hai detto bene tu Mike, è esattamente quello che ci hanno dato un po' di speranza di vedere delle cose eccitanti in un futuro che non è così lontano, entro 10 anni.
Vera esplorazione.
Ecco, infatti la vera esplorazione. Entro 10 anni noi possiamo pensare a quello che veniva pensato negli anni 60 per la Luna. Ci sono 10 anni di tempo per avere questa missione completata, che all'epoca, appunto, come è stato detto, era un programma, ma in questo caso partiamo da una missione, cominciamo da questa, approfondiamo, miglioriamo tutte le tecnologie, e poi da questo momento, con queste tecnologie, poi possiamo pensare veramente a costruire qualcosa per andare su Marte. Però cominciamo a fare qualcosa di tangibile.
Beh, la timeline, 10 anni o poco più, sì, è fatto un bel paragone, l'hai paragonata alla distanza tra il 1961 e il 1969, è incredibile però la differenza di impegno economico. Per andare sulla Luna si era spesa si era veramente puntato forte la la NASA aveva un finanziamento che con le dovute proporzioni dovute all'inflazione era cosa diceva 10 volte quello che è oggi praticamente, no?
Ha avuto praticamente un assegno in bianco la NASA negli anni 60.
E ora non è così. Queste tempistiche comunque sono tenendo conto di questo. E il livello di complessità delle due missioni, veramente a spanne, non è così diverso tra il programma Apollo e questo. Cioè ci sono 40 anni di esperienza, 40 anni di avanzamento tecnologico, ma le cose non diventano semplici solamente perché è passato del tempo e si sono passati 20 anni in orbita bassa. Veramente adesso siamo qua a fare il podcast di astronautica e ci lavoriamo pure magari, ma non mi posso definire un esperto, faccio veramente fatica a wrap my head around it, a capire le proporzioni di queste cose. Però mi sembra veramente, da un lato sono non sono i video che mi convincono, mettiamola così, sono la presentazione di una timeline che non è più soltanto PowerPoint, che c'è molto hardware in preparazione, ci sono contratti non solo di studio di fattibilità in corso, ci sono parecchie cose che volano in pentola. Non dimentichiamo che la stazione spaziale è comunque un progetto che avrà una fine con le tempistiche che abbiamo riportato più volte, che più o meno coincidono con questo. Vediamo come proseguirà. Intanto ci godiamo la fase preparatoria. E mi sorprende una cosa che volevo dire, mi sorprende che comunque continuano a battere la gran cassa di Marte, quando con una missione del genere, anche senza direttamente avere un riscontro reale, ma non più, non sarebbe una bugia o una forzatura più di quanto lo sia parlare di Marte, perché non legano questa missione a un sistema di a un concetto di protezione planetaria? Un giorno avremo uno di quei sassi che arrivano verso la Terra. E l'idea di poter fare un rendezvous e di poter avere un mezzo complesso a funzionare sulla superficie con tutto la complessità di agganciarsi alla superficie e quella di prelevare un campione relativamente grosso è simile. Non so perché non le legano le tue cose. Forse se fosse successo non appena uscito The Martian, ma appena uscito Deep Impact o qualcosa degli anni 90, magari si sarebbero mossi in quella direzione lì, se vogliamo credere all'idea che è soltanto una mossa di PR.
Sì, diciamo che il film più calzante è Armageddon. All'epoca con i due shuttle che partivano per fare questa missione che doveva scendere su questo asteroide e in effetti in piccolo sta cercando di fare quello, che poi lo scopo sia in questo caso scientifico, beh, là era un film quindi doveva fare il grande spettacolo, però in sostanza è la realizzazione in dal vero di quello che veniva detto nel film in sostanza.
Meno le bombe e vabbè. I due shuttle giganti.
Vabbè, Independence e Freedom e Independence.
Ok, invece stando nell'ambito unmanned e magari un po' più vicino a noi dal punto di vista temporale, c'è questa multiple flyby mission su Europa.
Esattamente, una multiple flyby mission che era nata come Europa Clipper. La missione che quella che dovrà arrivare non entrerà in orbita intorno a Giove, ma non entrerà in orbita intorno a Europa come Luna, ma intorno a Giove. Ed è previsto che faccia una serie di flyby, 45 flyby intorno a Europa, la Luna appunto la Luna galileiana, e a quote variabili fra 25 km e 2700 km. A questa missione, ultimamente, il Congresso americano ha stabilito di aggiungere un lander. Quindi questa missione era composta da un semplice orbiter del peso di circa 5 tonnellate, completo di tutto, cioè il peso di partenza, diciamo, era di 5 tonnellate, compreso propellente per arrivare là, eccetera. E l'idea iniziale era di lanciarlo con un Atlas V, eseguendo tre flyby, tre gravity assist, Venere, Terra, Terra. E in questo modo avrebbe impiegato 6 anni ad arrivare su Giove. L'alternativa, e qui ci ricolleghiamo con SLS, Space Launch System, c'era la possibilità di un lancio con SLS con un lancio diretto verso Giove. E in questo caso sarebbe stato un viaggio di soli 3 anni, ovviamente con costi maggiori. Questa idea del Congresso americano di aggiungere un lander comporta però, considerando che un lander deve avere poi, a volte gli strumenti di bordo, dovrà avere propellente per poter scendere, avvicinarsi e atterrare sulla superficie della luna gioviana, un aggravio di peso di 8 tonnellate, quindi da 5 si passa a 13 tonnellate. A questo punto la complicazione del volo, del lancio vero e proprio, diventa abbastanza pesante, letteralmente, cioè il buon Atlas V da solo non ce la fa, e quindi ci vorrebbero o due lanci di Atlas V, uno che lancia la sonda, l'altro il lander, oppure si usa il Space Launch System, che comunque dovrà fare un gravity assist per poter arrivare a Giove. In sostanza si parte da una missione che costava 2 miliardi di dollari, quindi era relativamente economica, considerando che appunto doveva andare su Giove e fare questi flyby molto, molto particolari. Lo scopo era appunto di questi flyby era di poter sondare sia la superficie molto da vicino della luna ghiacciata di Giove, e sia poter attraversare parte dell'atmosfera di Europa e parte anche dei pennacchi dei vari geyser che ci sono sulla superficie. Quindi in questo modo si sarebbe potuto addirittura raccogliere e studiare quello che esce dall'interno della Luna, proprio la parte interna. Con questo lander, che è ancora in fase di studio, perché ovviamente essendo una cosa che è stata stabilita a fine gennaio da parte del Congresso, sono stati anche stanziati dei soldi aggiuntivi, quindi stanno ancora cercando di stabilire cosa mettere a bordo, tutte le varie i vari strumenti, e l'aumento di costo sarà ovviamente circa 1 miliardo di dollari. Tutta questa missione ovviamente molto effettivamente anche questa molto ambiziosa permetterà di studiare a fondo la Luna Europa, e ovviamente questa parte di la prima parte della missione sono appunto 45 flyby, e sostanzialmente la partenza attualmente è prevista intorno all'inizio del decennio 2020, però diciamo che una prima data è stata stabilita nel 2022. Ovviamente la condizione, condizio sine qua non, è che il Congresso continui a dare soldi, perché ovviamente hanno detto sì, aggiungiamo il lander per completare questa missione, da già che arriviamo su Giove, lavoriamo per arrivare intorno a questa luna importante, luna di Giove, vediamo di approfondire anche lo studio, e speriamo che appunto non si tirino indietro ma continuino a fornire i soldi necessari per poter andare avanti con questa missione. Anche questa non è male come missione, perché ci permetterà di chissà, anche lì ci possono essere al di sotto della superficie ghiacciata di Europa, ci possono essere le condizioni per una vita, ovviamente vita batterica, vita proprio minimale, però stiamo cercando in tutti i modi di cercare questa vita al di fuori della Terra, e considerando sulla Terra i luoghi inospitali che contengono la vita, secondo me è probabile che in qualche angolo si riesca a scoprire. Bisogna solo appunto cercare, e ovviamente costa. Speriamo che non saltino fuori i soliti, come ho sentito ultimamente parlare quando è partita adesso la sonda europea ExoMars, che si sono scatenati tutto perché andiamo a cercare l'acqua su Marte se non ce l'abbiamo neanche sulla Terra. Detto, vabbè, però per trovarla sulla Terra a volte dobbiamo cercarla anche su Marte. Purtroppo la scienza è sempre più bistrattata ultimamente, quindi questa è una cosa che mi mette tristezza. E soprattutto poi sui social l'ignoranza regna sovrana. Quindi speriamo che non... soprattutto il congresso, siamo in un momento critico degli Stati Uniti. Dovremo attendere le elezioni, mi sa, per capire che cosa succederà, che le elezioni americane, perché ho come l'impressione che ci siano due schieramenti abbastanza ben schierati, scusate il bisticcio di parole, perché uno dei due ha detto sì, lo spazio è bello, ma vediamo di tappare le buche delle strade.
Okay. Sì, mi ricordo anche chi. In realtà la Planetary Society, se non sbaglio, riguardo ha una pagina su che raccoglie tutte le dichiarazioni degli attuali candidati alla nomination per la presidenza di entrambi gli schieramenti. Ogni volta che la sento in podcast dico la vado a vedere, non ci sono ancora andato, magari si riuscirà ad avere qualche indicazione da lì. Però come se gli ultimi anni sono stati sono un'indicazione, non so quanto le elezioni avranno un effetto diretto su tutto questo. L'amministrazione NASA selezionata da Obama, bene o male, ha continuato la sua strada con qualche bastone tra le ruote dal congresso, che era maggioranza repubblicana per la buona parte degli ultimi 8 anni. È un mondo un po' diverso il sistema americano. Ovviamente c'è un'influenza, ma non so dire se è così direttamente misurabile. L'attitudine di un candidato o di un presidente non sempre ha un effetto così dirompente. Non sempre si fanno i discorsi alla Kennedy che muovono un'intera nazione nel giro di 10 anni.
Sì, vabbè, certo, quello sicuramente. Però diciamo
anche
che
la scienza non era il fine ultimo.
Sì, beh, ovviamente. Sì, no, resta il fatto che comunque l'inquilino della Casa Bianca avrà comunque un peso, e non da poco in ogni caso.
Bene, detto questo, direi che possiamo passare al nostro interludio, mentre chiudo accidentalmente la scaletta e quindi divento assolutamente cieco e senza direzione. Abbiamo altro da dire o possiamo veramente all'interludio?
No, questa è l'ultima notizia, possiamo passare appunto alla parte di mezzo del podcast.
Per caso abbiamo ricevuto la lista dei donatori?
Non mi pare.
Cri 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 cri.
Ok, quindi questi sono i problemi. Marco questa sera non è presente e non ha mandato la lista, e quindi sarebbe stato mia cura prepararmela, non ce l'ho sotto mano. Penso però di riuscire non a ringraziare i donatori ricorrenti, che comunque a occhio sono Gianpietro e Denis, perché meno male essendo ricorrenti cominciamo a ricordarceli. Vado a ringraziare i nuovi soci o i rinnovi, che a Span, partendo dalla settimana scorsa che era il 17, dovrebbero essere Daniela, Ruben e Alessandro. In termini di soci stiamo più o meno raggiungendo il numero di soci dell'anno scorso, che chiaramente anche complice la missione di Samantha Cristoforetti è stato un anno record nella storia relativamente breve dell'associazione ISA. Per questo vi ringraziamo. Di cosa sto parlando? Paolo ci tiene sempre a sottolineare che Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, che è un'associazione assolutamente volontaria, dove persone come noi cercano di rendere nota e divulgare la esplorazione spaziale al pubblico generalista. Cerchiamo di all'inizio cercavamo di riempire un vuoto lasciato dalla comunicazione generalista. Oggi invece semplicemente troviamo la nostra nicchia all'interno di internet, che copre tutti gli aspetti della conoscenza umana. È un po' come la regola 34, di cui non approfondirò ulteriormente. Tutto quello che esiste ha degli appassionati, e su internet troverete un gruppo di persone che ne parla. Lo spazio è grande, cerchiamo anche noi di accogliere un numero quanto più grande possibile di appassionati. Cercavo di andare sul sito di ISA giusto per guidarvi nel caso voleste darci una mano. Darci una mano significa principalmente farci conoscere, come dicevo, dico sempre, esponete accidentalmente i vostri amici alla Astronautica. Se cercate ISA su Google, ecco, non aspettatevi di trovare ISA nella prima pagina, se non qualche pagina Google Plus. Ma andando su www.isa.it e andando su associarsi a ISA, trovate le indicazioni. Ci sono due bottoncini gialli per diventare soci. Sostanzialmente riceverete una tessera e la nostra infinita gratitudine, perché quello ci permette innanzitutto di avere un segnale del fatto che molta gente crede in quello che facciamo, e in secondo luogo di tenere in piedi la baracca, server, tecnologia, tutto quanto, per avere tutto quello che vedete qui sopra, un forum di discussione come forumastronautico.it, astronautinews.it, un portale di informazione, di news sullo spazio, che sono la fonte principale del nostro chiacchierare su Astronauticast. Grazie all'aiuto dei nostri articolisti, che ancora in maniera completamente volontaria e gratuita riempiono le pagine di tutto ciò che succede nel mondo aerospaziale. Astronautica stesso, il podcast che state sentendo, ogni tanto riusciamo anche a incontrarci di persona con una convention che si chiama Astronauticon, era a cadenza annuale, adesso un po' meno, diciamo bitriennale quando ci riusciamo. E poi c'è Stratosfera, di cui ha parlato prima Riccardo all'inizio della puntata. Ormai fa parte più che altro del passato, ma chissà, l'esperienza è ancora lì sul sito da vedere, e ogni tanto qualcuno ci scrive per chiederci aiuto, chiedere qualche parere per cercare di emularci. Anche del tipo, ma mi dite come avete fatto, che non c'ho veramente voglia di cercare, voglio fare un pallone ma non c'ho, non fate così, siamo disponibili ad aiutarvi, non in questi termini. E poi che cos'altro devo dire? L'altro modo per aiutarci, se non è una donazione o una membership a ISA, è quello di esporre accidentalmente i vostri amici, ma l'ho già detto. Direi che non c'è altro, c'era qualche fan mail, qualche ringraziamento, Daniela ci aveva scritto qualcosa a riguardo. Se non erro, quindi cerchiamo, perché ormai l'ho menzionata, quindi lo dico. Eccola qua, che ci dice che ci fa i complimenti per lo spazio che abbiamo dato a Veronica per la sua interessante rubrica.
Quindi, grazie Daniela.
Io ringrazierei Veronica più che noi per avergli dato lo spazio. Comunque, grazie Veronica e grazie Daniela. E direi che con questo è tutto, l'ho fatta anche più lunga del normale, e possiamo andare alla prima delle rubriche regolari, la più amata era una volta, adesso vediamo, non vorrei fare figli e figliastri, quindi insomma avete capito, sono le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nonno Apollo ha già raccontato la storia di oggi, ma visto che c'è stato recentemente un importante anniversario che la riguarda, è utile riparlarne. Il 23 marzo del 2001, 15 anni e un giorno fa, veniva deorbitata la stazione spaziale sovietica e poi russa Mir, che è stata la più grande stazione spaziale prima di quella internazionale, attualmente ancora in esercizio e operativa. L'assemblaggio di questo grande complesso nello spazio ebbe inizio nel 1986 con il primo lancio dell'allora Unione Sovietica. La stazione venne completata con tutti i moduli e i componenti previsti nel 1996 e proseguì la sua attività di ricerca scientifica fino appunto a poco prima del deorbiting nel 2001. Era stata abbandonata l'anno prima, nel giugno del 2000. In tutto è stata visitata da 39 missioni con altrettanti equipaggi ed è rimasta occupata da astronauti per complessivamente circa 12 anni e mezzo. Ha diversi primati tecnologici, ma anche storici e simbolici, la stazione Mir. Innanzitutto è stata la prima stazione moderna, cioè la prima stazione modulare, viste le sue dimensioni, anche un'estensione complessiva di alcune decine di metri per una massa di circa 130 tonnellate. Non è stata lanciata in un unico volo, in un'unica missione, ma è stata assemblata da componenti lanciati nel corso di diverse missioni. Quindi è stata la prima vera stazione modulare, anche se non la prima. Ricordiamo il programma Salyut con una serie di stazioni spaziali monolitiche, quindi non componibili in pezzi più grandi, lanciate dall'Unione Sovietica negli anni 70 e visitate da molte missioni. E poi è stato il primo veicolo spaziale, il primo complesso spaziale ad essere abitato continuativamente per un periodo così lungo, quindi diciamo complessivamente una dozzina di anni, record poi battuto dall'attuale Stazione Spaziale Internazionale. E ha avuto anche un altro record, un altro traguardo simbolico di fatto. Chiamiamo l'attuale Stazione Spaziale Internazionale perché la sua esistenza è dovuta alla formalizzazione di un rapporto di collaborazione tra una serie di partner internazionali. Ma di fatto anche la Mir è stata una stazione internazionale, è stata la più grande stazione internazionale prima di quella attuale. Negli anni 70 l'Unione Sovietica aveva iniziato, per ragioni principalmente di propaganda politica, il programma Intercosmos, in cui consentiva ad alcuni cittadini di paesi satelliti, paesi del blocco sovietico, quindi nazioni amiche, di fare voli nello spazio a bordo di missioni spaziali sovietiche. Prima le Salyut e poi soprattutto la Mir, che è stato un embrione della collaborazione dell'attuale stazione spaziale, perché pur essendo un programma gestito dall'Unione Sovietica, ha ospitato i cosmonauti del programma Intercosmos, quindi soprattutto paesi dell'Europa dell'Est, ma anche astronauti dell'Europa occidentale, quindi dei paesi che avrebbero costituito, che costituivano poi l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Ma anche astronauti americani sono stati a bordo della Mir nell'ambito del programma Shuttle Mir verso la metà degli anni 90, un programma in cui gli americani cominciarono ad acquisire esperienza con le operazioni su una stazione spaziale in vista del progetto comune che era partito in quegli anni di realizzare la futura Stazione Spaziale Internazionale. Negli ultimi anni della Mir, l'Unione Sovietica si era ormai dissolta da alcuni anni, ma il paese, la Russia, attraversava un periodo di crisi un po' in tutti i settori. E in quegli anni il programma spaziale russo decise di concedere in gestione la stazione Mir a una società privata chiamata Mir Corporation, una società mista costituita da russi, da imprenditori russi e imprenditori americani che volevano farne un complesso per lo sfruttamento commerciale dello spazio. Venne anche lanciata una missione con equipaggio, la Soyuz TM-30, nell'aprile del 2000 per riparare, per fare un po' di manutenzione alla stazione Mir ormai abbandonata, in vista proprio di un possibile utilizzo commerciale. Mentre era in corso, era già cominciata da 2 anni, la costruzione della attuale stazione spaziale internazionale. Venne lanciato, dicevo, nell'aprile del 2000 un equipaggio costituito da 2 cosmonauti, il comandante Sergei Zaliotin e e un altro cosmonauta, i quali rimasero a bordo fino al giugno di quell'anno, compiendo una serie di riparazioni, di operazioni di manutenzione e poi svolgendo anche un'attività extraveicolare per eseguire questi lavori anche all'esterno della stazione, poi soprattutto per documentarne lo stato dopo tutti quegli anni in orbita e tutte le vicissitudini che aveva passato, tra cui una depressurizzazione dovuta alla collisione con un veicolo cargo e anche un incendio a bordo. Ma dopo questa missione di riparazione della Mir, la Soyuz TM30, i russi, soprattutto per la pressione della NASA, gli americani, che volevano che il programma spaziale russo si concentrasse sulla futura stazione internazionale, decisero definitivamente di deorbitare la Mir, che quindi rientrò distruttivamente nell'atmosfera in maniera controllata dopo una serie di manovre molto complesse il 23 di marzo del 2001. Ma qualcosa della Mir vive ancora, sopravvive ancora sulla Stazione Spaziale Internazionale, perché i moduli russi di costruzione russa che avrebbero dovuto servire per la costruzione del successore della Mir, la Mir-2, vennero poi integrati nell'attuale Stazione Spaziale Internazionale, costituendo poi il contributo russo al programma di collaborazione. E nonno Apollo vorrebbe concludere con uno dei suoi momenti caramba che sorpresa, perché vi ho detto che la missione Soyuz TM30 comandata da Sergei Zaliotin è stata la prima missione commerciale nello spazio e la prima missione verso l'ultima missione verso la Mir, quindi questi cosmonauti sono stati gli ultimi a rimanere a bordo della Mir, e nonno Apollo ha avuto l'opportunità di conoscere proprio nel marzo del 2009, e quindi 7 anni fa, il comandante Sergei Zaliotin di quell'ultima missione sulla stazione Mir. Ho avuto la possibilità di condurre un incontro con Zaliotin al Planetario di Milano e sempre nell'ambito dei momenti caramba che sorpresa di nonno Apollo, con me c'era un altro dei presenti questa sera. Mike, ti ricordi?
C'ero anch'io quella sera e c'era anche un'altra nostra amica abbastanza celebre.
Diciamo soltanto il nome di battesimo per non far capire di chi è, di chi si tratta.
Stefania, che magari in chat. No, c'era anche lei però quella sera.
Sì, la nostra amica era Samantha, che all'epoca non aveva ancora l'attività che fa adesso, ma era venuta da semplice appassionata a seguire questo incontro con un cosmonauta che aveva avuto una missione avventurosa, quindi uno degli ultimi 2 cosmonauti a vedere dal vivo, di persona direttamente, la stazione spaziale Mir. E anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di nonno Apollo.
Grazie Paolo. Io aggiungerei soltanto, nell'ambito dell'internazionalità della Mir, proprio la storia brevissima dell'unico astronauta di nazionalità siriana, ovvero Mohammed Ahmed Farid, che ha partecipato nell'ambito proprio di Intercosmos a una missione sulla stazione spaziale Mir. Recentemente ritornato alle cronache per aver commentato l'influenza russa e l'approccio europeo all'attuale guerra civile non solo in Siria, e quindi mi è tornato in mente mentre ne parlavi di Intercosmos. Ecco qua, un po' di attualità in una storia di nonno Apollo. E poi abbiamo i nostri link della settimana, direi. Ah no, no, c'è un'altra rubrica. Abbiate pazienza, no, perché ho già aperto i link e li considero come link della settimana, in un certo senso me li sono preparati qua più o meno quando li trovo. Ovvero c'è Veronica con i suoi spin-off.
Con i miei spin-off. Questa sera, nello spin-off, parliamo del sistema di comunicazione tra il centro di controllo e il razzo durante i lanci, ma in particolare di come si possono minimizzare le interferenze, perché c'è da sapere che vengono usati segnali radio. Sia i satelliti che i lanciatori ospitano un gran numero di ricevitori e di trasmettitori attraverso i quali da terra si possono controllare in qualche modo i movimenti e le funzioni dei veicoli. I segnali radio però sono soggetti a interferenze, quindi come fanno a minimizzarle e a rendere le comunicazioni più sicure? Si usa un simulatore. Addirittura ancora prima di installare i sistemi di radiofrequenza all'interno sia del razzo che del satellite, perché essendo tutte queste ricce trasmittenti sono molto vicine fra loro e quindi c'è da studiare bene la posizione in cui metterle per evitare che si facciano interferenza appunto tra di loro. In più, una volta eliminate le possibilità di questi disturbi, diciamo, interni, bisogna valutare l'eventualità di eventuali disturbi esterni, come potrebbero essere, ad esempio, le torri di antenne o radar posizionati vicino al sito di lancio. Se il simulatore rileva potenziali interferenze, vengono usate misure correttive. Per esempio, se possibile, le antenne possono venire spostate. Oppure gli ingegneri possono modificare i tempi di operatività dei vari sistemi esterni in modo che o non siano attivi al momento del lancio oppure si parlino, comunichino su frequenze diverse. Però fino ad adesso l'inserimento all'interno di questo simulatore virtuale di tutti questi sistemi in gioco veniva fatto a mano, con il rischio quindi abbastanza alto di poter sbagliare o di dimenticarsi qualche fonte radio da poter da inserire. Nel 2012 il Kennedy Space Center ha firmato un contratto con un'azienda privata, la Dalecross Technologies, e le ha affidato il compito di implementare questo software, questo simulatore, aggiungendo la possibilità di tener conto di molte più variabili e, se possibile, diminuire il tempo di gestione di questa attività, riducendo quindi il rischio di errore umano. La Dalecross ha perfezionato questo software che era già esistente, si chiama EMIT, con una libreria molto più ampia di possibili fonti di interferenza, facendolo tenere conto anche delle armoniche di queste frequenze, cosa che prima non veniva fatta e si considerava solamente la radice, diciamo, del problema. E con questo software si possono anche disattivare e riattivare i segnali che possono provenire anche da fonti pubbliche, quindi io mi immagino, non so, tipo una radio che trasmette lì vicino, non so, tolgono il segnale, ci saranno degli accordi preventivi probabilmente.
Qualcuno che ritrasmette astronautica a sta frequenze radio, può capitare anche questo.
Questo software utilizza un sistema drag and drop che ha permesso quindi di velocizzare tutto quanto il processo in maniera consistente. E la collaborazione con NASA per questa azienda, per la Dalecross, è stato un successo perché ha potuto aprire il commercio, ha potuto farsi conoscere e aprire il commercio di EMIT anche al settore militare e a quello delle telecomunicazioni, che sono i due ambiti per cui le interferenze sono il nemico pubblico numero uno. E nel settembre 2015 questa azienda è stata inglobata in ANSYS, che è il leader mondiale della progettazione di simulatori, ma il software EMIT è stato comunque implementato, il progetto è stato portato avanti, perché vedevo nel sito che sono arrivati al 5.0.
La chiusura mi prende sempre in contrafiere, vero? Dobbiamo veramente sviluppare una tecnica di...
Ti metto il gong. So, magari...
lo metti tu o qualcosa di simile, giusto per avere il tempo di recuperare. Ok, interessante vedere che ci sono software per simulare l'interferenza di radio all'interno di un razzo, all'interno di alcune applicazioni sembrava che parlassero, suggerissero l'utilizzo nella progettazione di aerei militari, eppure ti fanno spegnere il cellulare quando ti imbarchi perché potrebbe essere pericolosissimo. Potrebbero simularlo e magari è venuto fuori che il software ha detto pericolosissimo, di conseguenza te lo fanno spegnere. Andiamo al link della settimana, ovvero finalmente una pubblicazione in tempo reale delle immagini di Rosetta. No, non sono in tempo reale per nulla, ma quasi.
Insomma, il sito di Rosetta non è mai stato particolarmente accattivante dal punto di vista, insomma, della navigazione. No, comunque è interessante che, come sapete, Rosetta nel giro di, cioè arrivare a settembre, si schianterà sulla Churyumov-Gerasimenko. E allora adesso le immagini stanno diventando veramente veramente belle, perché si sta abbassando sempre più di quota nelle sue, insomma, orbite di avvicinamento, e quindi Osiris sta lavorando in tutta la sua magnificenza. Ci sono delle bellissime immagini che giorno per giorno sono riprese da quote sempre più basse, quindi mettetevi nei bookmark, diciamo il link che troverete nelle note, che praticamente è una sottoparte del sito che raccoglie le image of the day, insomma quelle selezionate. Però se andate a spulciare sul sito poi trovate chiaramente anche tutto il resto delle immagini, come spesso succede in questi siti di raccolta di tutte i dati acquisiti dalla sonda, in questo caso di Rosetta. Comunque no, è bello, perché non abbiamo mai avuto delle immagini così nitide di un oggetto del genere, quindi sono veramente tutte da scoprire e, se volete, da rielaborare, come spesso accade in questi casi, dove la fantasia dei vari utenti, le capacità dei vari utenti spesso danno dei risultati inaspettati.
L'ultima è del 19 di marzo, quindi veramente pochissimi giorni fa, e siccome sono in ordine cronologico si vede l'andamento della distanza della sonda relativamente.
Sì, non interpolate questa cosa in maniera lineare, perché magari non è precisissimo quello che andrà a fare Rosetta, però visto che a settembre si schianta, logicamente ci saranno periodicamente dei passaggi sempre sempre più vicini, insomma.
Sì, infatti non so quale sia il periodo attualmente dell'orbita, non mi sembra sembra che sia monotona decrescente, quindi deve essere di svariati giorni partendo da dicembre, può essere?
Non sono... Mi cogli assolutamente impreparato da questo punto di vista.
Io sono sempre impreparato, quindi non ho nulla da rimproverare. Rimprovero me stesso che ti metto sempre in queste condizioni di coglierti in castagna, insomma. Non ci sono altri link della settimana questa volta, non mi pare che ci sia altro nella nostra scaletta, di conseguenza possiamo cominciare a tirare i remi in barca e a darci appuntamento alla prossima settimana. Salvo imprevisti, salvo controindicazioni, comunque tenendo d'occhio astronauticast.com/live, Twitter Astronauticast e la nostra pagina Google Plus Astronauticast e facebook.com/astronauticast e forumastronautico.it nel thread dove Paolo annuncia le dirette. Insomma, in qualche modo potrete sapere che molto probabilmente il 31 di marzo 2016 ci sarà la prossima puntata di Astronauticast, la 22esima della nona stagione. E da parte mia, Michael Sacchi, dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Girando in ordine inverso rispetto a prima, il sempiterno Luigi Morielli vi saluta da Carmagnola.
Un saluto a tutti, vi faccio anche vedere, tornando al cinema, vi faccio vedere la patch di Freedom, che era la missione quella di Armageddon, una delle due missioni di Armageddon, che ho recuperato qua dal mio archivio. Un saluto a tutti e alla prossima.
Freedom Independence. E poi da Milano c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino al prossimo episodio potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Grazie Paolo, e da Modena vi saluta Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E buona ultima, Veronica Remondini da Verona. Se dico così non c'è l'allitterazione, prima o poi mi toglieranno dalla testa questa cosa che mi ossessiona, non so perché. Ciao Vero.
Ciao, ciao a tutti da Verona, da Veronica, ti ho anche fregato. Alla prossima.
Alla prossima. Come dicevo, appuntamento per il 31 di marzo 2016. Solita ora, salvo soliti ritardini. Fino ad allora, ad Astra.